Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La tregua tra Israele e Iran è stata superata alla prova delle prime 24 ore. Nei due paesi la notte è trascorsa senza sirene e missili. Negli Stati Uniti intanto è polemica per un rapporto che dice il programma nucleare iraniano è stato soltanto rallentato di qualche mese. Oggi il vertice NATO con i paesi membri che confermeranno il forte aumento delle spese militari chiesto da Trump, l'ospite più atteso. Quale sarà il conto finale degli F-35? Oggi il consigliere federale Pfister informerà i membri di tre commissioni parlamentari. Firmata a Bruxelles l'intesa transitoria tra Svizzera e Unione Europea in attesa dell'approvazione formale definitiva degli accordi. Sembra reggere il cessate il fuoco tra Israele e Iran imposto da Donald Trump dopo l'attacco lanciato dal governo Netanyahu contro la Repubblica Islamica. Israele ritorna lentamente alla normalità, mentre torna con urgenza la questione irrisolta del conflitto nella striscia di Gaza. In collegamento da Tel Aviv ritroviamo l'inviato RSI Emiliano Boss. Allora, come dicevamo, la tregua regge.
Buongiorno, sì, una notte senza allarmi e la sensazione che la guerra dei 12 giorni contro l'Iran sia per il momento davvero archiviata. Il comando interno israeliano ha tolto tutte le restrizioni di movimento. Da oggi qui in Israele riaprono gradualmente scuole, uffici, non vi sono più limitazioni agli assembramenti di persone. Un'atmosfera decisamente diversa rispetto ai giorni precedenti, con le continue corse nei rifugi per il lancio di missili dall'Iran. Clima più disteso, l'ho visto ieri sera anche qui a Tel Aviv, camminando tra i tavolini dei bar, dei ristoranti, di nuovo affollati. Riaperto del tutto anche lo spazio aereo, con la lenta ripresa dei collegamenti internazionali, molti ancora sospesi. Certo però resta un velo di incertezza con questa precaria deterrenza reciproca tra Israele e Iran. Questo conflitto ha segnato una svolta epocale nei rapporti tra i due paesi dopo una guerra lanciata su prove, quelle dell'eventuale bomba atomica, mai esibite da Israele, ma qui ha provocato anche 28 morti, gli ultimi 4 proprio ieri mattina a ridosso dell'entrata in vigore della tregua, e poi ci sono 10.000 sfollati a causa delle case danneggiate dai missili iraniani. Il premier Netanyahu, tuttora sotto processo per corruzione in tribunale, non può più rinviare a questo punto il dossier del conflitto a Gaza, anche perché di Gaza oggi si parlerà parecchio qui, e di poco fa la notizia di 7 soldati israeliani uccisi a Khan Yunis nel sud della striscia. Un ordigno esplosivo è stato agganciato al loro veicolo blindato e fatto esplodere, il mezzo si è poi incendiato. E poi c'è naturalmente la questione irrisolta dei 50 ostaggi israeliani tuttora nelle mani di Hamas, di cui circa la metà si ritiene deceduti. Una delegazione di loro parenti è al congresso di Washington, dove ha chiesto agli Stati Uniti di fare pressione per la liberazione dei loro familiari, approfittando di questa, diciamo, specie di finestra di opportunità dopo la fine del conflitto con l'Iran.
Emiliano Bossi in diretta, noi ora lasciamo a Tel Aviv per parlare ancora dell'attacco statunitense all'Iran, perché un rapporto preliminare dell'intelligence militare statunitense sostiene che i bombardamenti condotti da Washington non hanno distrutto i siti nucleari iraniani e il programma nucleare è stato soltanto ritardato di meno di 6 mesi. Chiara Savi.
Ad aver pubblicato il rapporto della DEA, l'agenzia di intelligence della difesa, sono stati il New York Times e la CNN, immediatamente presi di mira da Donald Trump, che a caratteri cubitali, dal suo social, ha parlato di fake news messe in circolazione per denigrare una delle operazioni militari più riuscite della storia. Secondo il rapporto, i bombardamenti hanno provocato danni da moderati e importanti ai siti di arricchimento di uranio di Fordo, Isfahan e Natanz, il più danneggiato dei tre. Sono stati centrati gli accessi a 2 delle 3 strutture colpite, senza però provocarne il crollo. Inoltre le autorità iraniane hanno spostato in luoghi segreti le loro riserve di uranio arricchito. Solo una piccola quantità sarebbe stata distrutta. Anche stando a fonti israeliane, Teheran da tempo si è dotato di piccole strutture nascoste dove poter proseguire il proprio programma in caso di un eventuale attacco contro strutture più note. L'inviato speciale americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, intervistato da Fox News, ha dichiarato che questa fuga di notizie è assurda Fordà ha ribadito che la maggior parte delle centrifughe è andata distrutta, che l'impianto di Fordo, situato nelle viscere di una montagna, è stato cancellato e che è praticamente impossibile per Teheran riprendere il programma nucleare. Ma secondo l'intelligence militare, il programma in questione è solo ritardato di meno di 6 mesi. E per distruggere Fordo, che ha subito certo gravi danni all'impianto elettrico, sarebbero stati necessari bombardamenti precisi per giorni, se non settimane.
Entra nel vivo questa mattina all'AIA il vertice della NATO, il più atteso fra i leader dell'alleanza, e il presidente statunitense Donald Trump, giunto ieri sera nella capitale olandese per partecipare alla cena con i capi di Stato e di governo offerta dai reali. Ma il piatto forte è previsto oggi. Trump si appresta a incassare l'impegno degli alleati a più che raddoppiare la spesa per la difesa. Dall'AIA l'inviato Andrea Ostinelli.
Non è stato facile, ma siamo riusciti a far firmare a tutti il 5%. L'Europa sta per pagare alla grande, come deve, e questa sarà la tua vittoria. È un Mark Rutte, segretario generale della NATO, adulatore irrefrenabile, lirico, quello che scrive al presidente americano. Un messaggio privato inviatogli prima del decollo dell'Air Force One alla volta dell'AIA che Trump ha subito divulgato sul suo social. Rutte rincara la dose. Donald, ci hai portato a un momento davvero, davvero importante per l'America, l'Europa e il mondo. Otterrai qualcosa che nessun presidente americano ha ottenuto in decenni. Con una profusione di elogi, il segretario generale della NATO prepara l'atterraggio di Donald Trump nei Paesi Bassi, non solo, cena di gala offerta dai reali e pernottamento del presidente e della First Lady, loro ospiti a palazzo. Al primo vertice da segretario generale, l'ex premier olandese cura i minimi particolari, tutto deve filare liscio. Il presidente americano è venuto all'AIA a incassare un successo politico, l'impegno degli alleati ad arrivare a spendere il 5% di PIL per la difesa nel giro di 10 anni. È un onere inimmaginabile, fino a pochi mesi fa, per gli alleati europei, molti dei quali fortemente indebitati. Uniche voci fuori dal coro finora sono state il premier spagnolo Sanchez e quello slovacco Fico, voci dissonanti che Rutte sta cercando di attutire.
In Germania il cancelliere Friedrich Merz ha presentato ieri la nuova legge di bilancio per i prossimi 4 anni, in cui proprio la spesa per la difesa è raddoppiata. Una scelta storica con la quale Berlino infrange anche uno dei suoi dogmi più sacri, la disciplina di bilancio. Da Berlino Walter Raue.
Le cifre sono impressionanti, 850 miliardi di nuovi debiti nei prossimi 4 anni, di cui ben la metà verrà investito nella difesa e nel riarmo del paese. Il nuovo governo tedesco di Friedrich Merz non bada a spese quando si tratta di ammodernare e rafforzare l'esercito federale e renderlo pronto a respingere un eventuale attacco da parte della Russia. È soprattutto la Russia a mettere attualmente in pericolo la sicurezza e la libertà dell'intera area europea ed atlantica, ha dichiarato ieri il cancelliere in un discorso al Parlamento. Nella legge di bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri a Berlino si prevede così di raddoppiare le spese per la difesa dagli attuali 70 a 153 miliardi di euro nel 2029. La Germania raggiungerebbe così già entro 4 anni l'obiettivo fissato dalla NATO di una spesa militare complessiva pari al 5% del prodotto interno lordo dei rispettivi paesi entro il 2035. Per il governo tedesco si tratta di una svolta storica e la fine definitiva della disciplina di bilancio e del rigore finanziario che per decenni hanno determinato l'agenda politica del paese. Pur di avere un bilancio in pareggio, la Germania aveva finito per trascurare negli ultimi decenni le sue infrastrutture e anche il suo esercito.
Spese militari che suscitano discussioni anche in Svizzera. A Palazzo Federale, infatti, qualche cosa si sta muovendo in merito al costo dei nuovi aerei da combattimento F-35. La Confederazione li ha acquistati per 6 miliardi di franchi, ma si fanno sempre più consistenti i dubbi che non si tratti di un prezzo fisso, come invece assicurato sin dall'inizio dal Dipartimento della Difesa. Secondo ricerche della SRF, verranno a costare almeno 1 miliardo in più. E oggi forse se ne saprà di più dopo la consueta seduta del governo. Infatti il consigliere federale Martin Pfister informerà le 3 commissioni parlamentari competenti, quella di politica e di sicurezza, quella delle finanze e quella di gestione. Monica Fornasie.
Un primo incontro tra i membri della Commissione della Politica di Sicurezza del Consiglio nazionale e il Ministro della Difesa c'è già stato ieri. Di chiarimenti sui reali costi dei nuovi caccia, Martin Pfister però non ne ha dati. Stando a informazioni di SRF, ha rinviato tutto ad oggi. Sapremo se ci sono punti di contesa e qual è la loro portata, afferma il consigliere nazionale del Centro Martin Candinas. E l'aspetto da chiarire innanzitutto è il prezzo dei 36 F-35. Si è sempre parlato di 6 miliardi come di un prezzo fisso, termini che le due parti non intenderebbero però allo stesso modo. Il contratto d'acquisto è stato firmato con il governo statunitense, che deve ancora negoziare il prezzo con il costruttore. Costruttore confrontato con un rincaro delle materie prime. Stando alle ricerche di SRF, ai 6 miliardi iniziali, nella fattura finale se ne aggiungerebbe almeno uno in più. Tra i membri della Commissione della Politica di Sicurezza del Nazionale c'è chi chiede di bloccare tutto e subito. Meglio un finale da paura che un orrore senza fine per il verde Baltasar Gletli. Se abbandonare costa meno che rispettare il contratto, è giunto il momento di aprire il paracadute. Per i membri dell'UDC invece non si deve rinunciare agli aerei, ma la spesa massima prevista va rispettata. Abbiamo promesso alla popolazione un rinnovo dell'aviazione militare per 6 miliardi e quindi dobbiamo trovare una soluzione, secondo Thomas Hurter. Si potrebbe per esempio ridurre il numero dei velivoli. Speculazioni e supposizioni che forse termineranno oggi.
Svizzera, Unione Europea, il consigliere federale Ignazio Cassis e il commissario europeo Maroš Šefčovič ieri hanno firmato una dichiarazione che regola i rapporti tra Berna e Bruxelles in attesa dell'entrata in vigore dei cosiddetti bilaterali 3, i nuovi accordi che devono ancora essere sottoposti a Parlamento e Popolo. Queste misure transitorie riguardano 7 settori, tra cui la ricerca e l'innovazione con effetto retroattivo al 1 gennaio 2025, consentendo così ai ricercatori svizzeri l'accesso ai programmi Orizzonte Europa, Euratom e Digital Europe, ma riguardano anche l'elettricità e i trasporti. Sentiamo un estratto di quanto dichiarato da Cassis dopo la firma.
Cette rencontre marque un moment important pour nos relations.
Al di là della dichiarazione firmata, questo incontro segna una tappa importante delle nostre relazioni in vista di stabilizzarle, migliorarle ulteriormente nell'interesse dei nostri cittadini, delle nostre imprese e dei nostri ricercatori. Caro Maroš, oggi possiamo dire che abbiamo dato tutto per ottenere un risultato positivo e win-win per entrambe le parti. Questo accordo transitorio deve servire a migliorare la nostra cooperazione negli anni che ci separano dalla fine del viaggio che abbiamo intrapreso assieme.
A Blatten, in Vallese, sono stati rinvenuti i resti di una persona nel cono di detriti di roccia e ghiaccio che ha sepolto quasi interamente il villaggio lo scorso maggio. Il ritrovamento è stato fatto nell'ambito delle ricerche dell'allevatore 64enne di cui si erano perse le tracce. Ne hanno dato notizia le autorità locali ed è in corso l'identificazione formale. È un gesto che tutti noi facciamo quasi senza pensarci, dal parrucchiere al ristorante oppure in panetteria, pagare i nostri piccoli acquisti con la carta. Un'operazione che però ha un costo per i commercianti, costo che presto scenderà grazie a un accordo annunciato ieri da Mister Prezzi. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Tutto era partito con la pandemia. Banditi i contanti per il rischio contagio, erano esplosi i pagamenti con la carta, anche per piccoli importi. Panetterie, chioschi, piccoli negozi si erano rivolti al sorvegliante dei prezzi per lamentarsi dell'alto livello delle commissioni applicate dalle società finanziarie che elaborano queste transazioni. Lamentele che hanno avuto effetto. Mister Prezzi ha annunciato un accordo amichevole con la principale di queste società in Svizzera, Worldline. Da settembre entreranno in vigore tariffe ridotte che riguarderanno solo i piccoli importi sotto i 15 franchi, pagati con le carte di debito, quindi quelle che addebitano direttamente sul conto in banca. Il tariffario è complesso, ma semplificando molto, se finora su una spesa di 15 franchi il commerciante doveva pagare 15 centesimi, ora ne pagherà 11, pochi centesimi, ma che sommati possono fare la differenza.
Le
commissioni sono un onere importante, soprattutto per le piccole imprese, conferma Michel Lisibach dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri, favorevole a qualsiasi misura che possa sgravare i commercianti. Commercianti che, grazie al nuovo accordo, stando a Mister Prezzi, dovrebbero risparmiare tra i 10 e i 15 milioni di franchi all'anno.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale Ora lo Sport. Buon ascolto e buona giornata.